www.radiojo.it e la storia continua. Il tempo della fede. Fissando i giorni e le ore della preghiera, la Chiesa concorre a costruire il sistema cronologico che ha condotto il mondo alle soglie del terzo millennio. La misurazione del tempo è una necessità che avvertono le prime civiltà agricole, in quanto per poter calcolare l'esatto momento in cui effettuare certe operazioni bisogna essere in grado di padroneggiare i vari cicli annuali, le stagioni, le lune. E i primi agricoltori dovettero imparare a costruirsi un calendario per mezzo del quale prevedere il periodo della semina, del raccolto e degli altri lavori da effettuare nei campi. Si trattava di un computo che non poteva essere affidato alla memoria, ma richiedeva segni ed elementi distintivi dotati di un particolare significato, sempre uguale e quindi interpretabile sempre alla stessa maniera. In altre parole, di un linguaggio comprensibile fissato su un supporto solido, in grado di conservarlo inalterato. Così possiamo dire che la capacità di misurare il tempo e la nascita della scrittura sono fenomeni che vanno di pari passo. La base naturale per il calcolo del tempo è stato, presso tutte le culture, il periodo necessario alla Terra per compiere la sua orbita intorno al Sole. I fenomeni fisici e meteorologici determinati da una certa orbita, tipo le fasi della Luna, l'alternarsi del giorno e della notte, le stagioni, e sono stati altrettanti elementi indispensabili per stabilire le unità di misura più adatte, anno, mese, giorno. Spetta agli antichi egizi il merito di avere introdotto la divisione dell'anno in 12 mesi. Erodoto dice che essi inventarono l'anno di 30 giorni l'uno, con 5 giorni di riporto per far tornare il conto, come pure di avere concepito l'anno bisestile, anch'esso necessario perché i conti quadrassero. Il Capodanno a marzo. Tuttavia, il calendario più usato nel Medioevo e oltre è quello romano, per la precisione quello che discende dalla riforma operata da Giulio Cesare e che pertanto viene definito giuliano. Anch'esso era composto di 12 mesi, ma con un numero variabile di giorni da 28 a 31 secondo un'arbitraria sistemazione. L'anno iniziava il primo di marzo e i mesi prendevano nome dalle principali divinità: gennaio da Giano, marzo da Marte, maggio da Maia, giugno da Giunone, o dai due primi imperatori, Giulio, Augusto, oppure semplicemente dalla loro collocazione nella graduatoria, così che il settimo era settembre, l'ottavo ottobre e così via. Quanto a febbraio, il suo nome era derivato dalla cerimonia di purificazione, februare, cioè purificare, che in quel mese aveva luogo, mentre aprile viene ricondotto a Venere, anche se l'etimologia è un po' incerta. E a dir poco curiosa era poi la soluzione ideata per l'anno bisestile. Tra il 24 e il 25 febbraio si inseriva un giorno senza numero, semplicemente un giorno extra, in modo da far tornare il tutto. I romani si distinguevano anche per il modo di designare i giorni. All'interno di ogni mese venivano prese tre date, in origine si trattava di festività, come indicatori, ai quali rapportare i restanti giorni. Le calende erano il primo di ogni mese. Le none cadevano il 5 o in alcuni mesi il 7. Le idi, infine, il 13 o il 15. E per indicare un giorno diverso da questi si calcolava quanti ne rimanevano per arrivare alla festività successiva. Questa compresa, così ad esempio, il 25 di novembre era il settimo prima delle calende di dicembre. Era questa stramba sistemazione che dava nome all'anno bisestile. Infatti il 24 febbraio era il sesto prima delle calende di marzo, o più brevemente, il sestile, sextilis. Quindi il giorno in più, senza numero, tra il 24 e il 25, non poteva che essere il bisestilis. Perché venga finalmente abbandonato questo strano e faticoso sistema di designazione dei giorni a favore di un metodo più agevole, bisognerà attendere il XIV secolo.